piena del Mediterraneo è un altro dei, diciamo, dei problemi irrisolti di questa città. Un valore, a mio avviso, architettonico straordinario.
Straordinario perché era pensato per essere veramente una specie di microvillaggio del Mediterraneo. Con
solo che è rimasto alla concezione degli anni 50.
Eh sì.
E inevitabilmente è andata verso il fallimento. Oggi si prospetta un progetto poco invisibile. E quello che abbiamo visto come tentativi di ripresa, ovviamente, è la macchietta di ciò che era qualche decennio fa. Molti dicono, può essere un grande propulsore di nuova economia. Ma in che maniera?
Allora, innanzitutto dobbiamo scacciare dalla mente l'ipotesi che la fiera del Mediterraneo possa tornare a quello che era quando noi eravamo giovani.
Beh,
perché
certo.
Proprio non esiste più quel modello, già era debole in quel momento, perché non è mai stata una grande fiera competitiva, era un modo per conoscere i paesi, quando ormai i paesi si conoscono in tantissimi altri modi, frequentandoli,
certo.
Perché è molto più facile viaggiare, oppure conoscendoli attraverso altre forme. Allora, dobbiamo capire che cos'è quel luogo. Benché la continuiamo a chiamare Fiera del Mediterraneo, non è più la Fiera del Mediterraneo, non lo sarà mai la Fiera del Mediterraneo.
Lasciateci almeno il nome, però.
Il nome, sì, il nome può essere anche un elemento importante di branding, di identità, di riconoscibilità. Intanto dobbiamo guardare la Fiera del Mediterraneo non da sola. Ancora una volta, l'urbanista è quello che ha, diciamo, cerca di avere lo sguardo più ampio possibile. In quell'area non abbiamo soltanto la Fiera del Mediterraneo come nodo della città su cui mettere la nostra attenzione, perché di fronte abbiamo la caserma Cascino.
E poi c'è la Favorita.
La Favorita però la metto a parte perché è un'altra questione, ma già solo per parlare di elementi urbani, elementi architettonici, abbiamo di fronte la caserma Cascino, un patrimonio molto interessante e, diciamo, formalmente non lo è, ma nei fatti è dismesso, perlomeno fortemente sottoutilizzato. Poco dopo abbiamo l'ortofrutticolo, che ha prospettiva di trasferimento verso Bonaggia, e la stazione San Polo. Allora il problema non è più cosa fare la Fiera del Mediterraneo,
certo.
È come cosa fare di una parte cospicua di città liberata dalle sue funzioni originarie e che si trova incistata nella parte più densa della città. Cosa farne? Secondo me da lì deve esserci un esperimento di Nuova Palermo. Un esperimento di nuovo quartiere integrato dove arrivano funzioni commerciali, arrivano funzioni residenziali, arriva un parco, arrivano delle funzioni anche possibilmente direzionali, magari legate alla cultura. Allora non è più soltanto cosa fare di quel triangolo delle Fiere del Mediterraneo, è come ricucire, rammendare, se volete usare il termine di Renzo Piano, una parte di città importantissima, tra l'altro prossima al porto, e quindi col vantaggio di utilizzare il porto come sua grande porta turistica, prossima alla costa, quindi a un luogo di grandissimo interesse, non difficilmente raggiungibile dalla viabilità principale, dalla circonvallazione, perché tutto sommato è una parte di città che riusciamo a raggiungere senza troppi disagi. Allora lì il problema è: quale Nuova Palermo può nascere dalle macerie della Fiera del Mediterraneo? Poi che una parte di questa Palermo, per esempio, possa contenere quello che io chiamo un centro congressuale espositivo, perché oggi quella è per una città come Palermo
è un modello,
la chance, non tanto di essere, perché non ce la faremo mai a competere né con Bologna né con Rimini né con Milano come grandi fiere campionario di settore. Però un centro congressi ci serve, perché Palermo è una città con grande vocazione congressuale, intanto perché è attrattiva, perché poi insomma i congressisti non cercano soltanto un'aula. I congressisti cercano un sistema molto, molto complesso, che è fatto appunto di un'offerta turistica, di un'offerta culturale. E l'offerta culturale e teatrale del Teatro Massimo è perfetta per essere il complemento all'attività congressuale, certo. O a quella crocieristica. Per cui la grande sfida in quella città, ci stiamo lavorando anche, diciamo, con i miei laboratori di urbanistica, sono venute fuori negli anni delle proposte, anche poi rese pubbliche, in qualche modo anche trasmesse all'amministrazione, di usare quel sistema di vuoti o di vuoti potenziali come un modo per ridisegnare Palermo, per far diventare quello un nuovo centro, piuttosto che soltanto un'area marginale.
Giuro sull'almanacco Panini che non è una constatazione polemica, ma in questo momento di grande contingenza economica e questa politica sono compatibili con il progetto che hai appena illustrato?
Sì, perché questo tipo di progetti dimostrano le esperienze in casi non dissimili da Palermo, generano risorse. Non hanno bisogno di grandi risorse pubbliche, se non quelle per partire, generano risorse perché intervengono in quello che si chiama nel gergo comune moltiplicatore degli investimenti. In tutte le città, non dissimili in termini di crisi o di criticità da Palermo, operazioni di questo genere hanno creato da 3 a 5 volte il rientro del capitale investito. È ovvio che si tratta di trovare una prima parte di capitale da investire, quindi non c'è dubbio che ragionamenti con l'utilizzo dei fondi strutturali, un ragionamento con la regione, un utilizzo di alcune porzioni di bilancio risanato va fatto, non puoi partire da zero, però ti serve una dimensione finanziaria, economica inferiore, perché non è quella che dovrà pagare tutto il progetto, è quella che dovrà servire appunto da start-up, da investimento, perché poi questi processi, questi tipo di progetti generano attraverso tutto l'indotto che producono delle risorse economiche importanti. Si tratta di riattivare in maniera seria il rapporto pubblico-privato, un vero rapporto pubblico-privato in cui il pubblico fa il regolatore, fa il regista, e il privato non mette soltanto soldi ma mette anche know-how, capacità di agire.
E in questo momento non mi pare che ci sia...
È un tema delicato, però per esempio...
Un po' di maroso.
Sì, con alcune parti sicuramente sì, con altre meno. Per esempio leggevo recentemente sui giornali alcune dichiarazioni, una dichiarazione di Fabio Sanfratello, il presidente dell'ANCE Palermo, che va nella direzione che vi ho appena discusso, cioè i costruttori capiscono che il loro modello di business deve cambiare, deve essere quello del riuso, della riqualificazione. E in Italia, e in questo Palermo insieme alle altre città, e noi oggi abbiamo un documento che si chiama appunto Riuso, che è stato redatto insieme e non è indifferente da Legambiente, i costruttori, il Ministero delle Infrastrutture e l'Ordine degli Architetti, soggetti che di solito fra di loro confliggevano, ognuno cercando di portare l'acqua al proprio mulino. Da un paio d'anni si sono messi in qualche modo attorno a un tavolo e hanno tirato fuori un documento che si chiama Riuso, cioè un documento che convince ognuna di queste categorie della straordinaria capacità generativa di valore della riqualificazione urbana, del riuso delle aree, del riuso delle aree verdi, del riuso degli edifici. C'è una potenzialità, per esempio, nella messa a norma dal punto di vista energetico e strutturale degli edifici, straordinaria, prova agevolata. E in questo il pubblico è fondamentale. Il pubblico non ha più soldi, lo sappiamo, però è una cosa fondamentale, ha le regole, ha le norme. E ha ancora debole un po' di leva fiscale. Allora, se mettiamo insieme tutte queste cose, l'amministrazione pubblica ha la possibilità di riattivare questi sistemi agendo, diciamo a costo zero, su incentivazioni e penalizzazioni. Io incentivo chi riusa un'area già urbanizzata e penalizzo chi invece vuole costruire in verde agricolo. Quindi oltre che vietarlo in alcuni casi, anche lo rendo non conveniente, quindi ne abbasso la domanda. Agevolo fiscalmente chi apre una nuova impresa, per esempio, sulla costa sud, perché mi serve riattivarla, piuttosto che chi apre l'ennesima in un'area già sufficientemente densa che non ha bisogno. Questo secondo me è una delle grandi, quella che chiamiamo la fiscalità urbanistica, cioè l'urbanistica aiutata dal sistema fiscale, è una grande sfida.
Libertà di frequenza, però...